È tutto a posto, come al solito.
Buongiorno e ben ritrovati per l'ultima puntata del Bar dello Sport
La
di Fuori
puntata
Aula
dell'anno,
Network.
mi raccomando,
Esatto,
non di sempre.
la puntata dell'anno che in quanto tale non andremo a toccare gli argomenti del giorno, ma
Sarà una cosa
avremo
celebrativa,
una
ecco.
cosa.
Celebreremo un po' quello che è accaduto in questi mesi. Presentati, proprio, ok? Che ti
Certo,
conoscono,
io
però.
sono Emanuele, come sempre.
Emanuele Zanardi e Gianluca. E andiamo,
Gianluca
ragazzi.
Valotti,
Bisogna dire il cognome.
diciamolo, è ormai un brand
Famoso in tutto il
famoso in tutto il
mondo.
mondo. Quindi
Sicuramente.
avremo una puntata panoramica del 2017
Esatto.
e direi di partire
Scaldiamo i
comunque,
motori, Zanardi. Scaldi il
esatto,
motore.
dall'argomento più caldo,
Sì.
che
Partiamo
siamo
un po' dalla fine,
piccolo.
diciamo. Da quello
Partiamo
che.
dalla fine, ecco, andiamo a ritroso. Sono stati i sorteggi di Champions lunedì a Nyon e insomma l'urna è stata piuttosto clemente con le italiane. Cosa dici, Gianluca?
Ma c'è andata bene, sulla carta è andata bene sia la Juve che la Roma. Poi bisogna vedere sul campo, però dico, Tottenham comunque, anche se non è un avversario così leggero, ma dagli ottavi non puoi aspettarti, a parte il Basilea, di incontrare avversari troppo leggeri. Direi che il Tottenham poteva andare molto peggio e anche la Roma, tutto sommato, non è andata così male.
Sono d'accordo, credo che essendoci poi il sistema della doppia sfida può essere un vantaggio in più perché sfrutti il fattore casa, sfrutti i tuoi tifosi, tra virgolette sfrutti, ecco,
Sì.
no, no, non pensiamo male, però ci sono altre sfide molto interessanti, tra cui la tipica finale anticipata Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Sì, già agli ottavi c'è questa bella sfida e staremo anche qui a vedere. Ci divertiremo sicuramente perché ci sarà da divertirsi. Real Madrid, che per me quest'anno la butto lì, non vincerà di nuovo la Champions, però penso che sia difficile che esca agli ottavi. È una grande prova per il Paris Saint-Germain. Dovrà dimostrare se è pronto per la grande scalata o se è ancora una squadra un po' acerba, al di là dei grandi nomi. Vedremo se la Torre Eiffel quest'anno si illuminerà a Parigi
Esatto.
oppure resterà spenta. Già si doveva illuminare teoricamente nel 2016 per gli europei, poi il Portogallo ha fatto un bello sgambetto.
Bambassa. Sì, e un'altra squadra che a mio parere dovrà dimostrare di aver fatto quel passo fondamentale, quel salto di maturità, credo che sia il Manchester City che avrà un ottavo di finale più agevole contro il
Basilea.
Basilea.
Sì, appunto, al Manchester City è andata molto molto bene. Poi certo, le partite sono sempre da giocare, ma il City, insomma, ha avuto una gran fortuna. Ecco. E dico che quest'anno difficilmente il City, a meno che incontri ai quarti un avversario molto tosto, se no difficilmente non arriverà almeno in semifinale, perché la squadra è ben preparata, ben rodata. È che Guardiola spesso arriva in semifinale e poi gli fa flop. Almeno al Bayern Monaco è successo così. Quindi anche lì sarà quella la prova veramente dura nel proseguo della Champions
Eh sì, staremo a
per il
vedere, è
City.
un po' un match da testa a coda perché City è dato da molti come favorito e Basilea era quella che volevano beccare tutti e ci sarà proprio Basilea City. Le altre partite, Porto Liverpool, Shakhtar Donetsk Roma, Bayern Monaco Besiktas, Siviglia United e Chelsea Barcellona. Un'impressione generale su queste sfide.
Persone generale, è difficile che ci siano delle grandi sorprese, ma io mi aspetto qualcosina per qualche sorpresa, perché ogni anno comunque qualche sorpresa salta fuori. Poi le sfide dirette così, andata e ritorno, sono sempre, diciamo, un po' delle partite in cui può accadere di tutto. E bah, se devo sbilanciarmi, dico che la sorpresa potrebbe essere il Chelsea. Sulla carta Barcellona favorito, chiaramente, ma per me il Chelsea potrebbe invece fare un bello sgambetto ai Blaugrana.
Eh sì, a proposito di competitività a livello europeo, anche Conte cerca di vincere questa sua personalissima sfida con l'Europa, perché sappiamo che è un po' la bestia nera del tecnico italiano.
Sì, esattamente.
E non ci sono stati solo i sorteggi di Champions, ma anche di Europa League brevemente, e quattro italiane in campo, che insomma è una.
Anche qua vediamo di regalarci qualche soddisfazione. Quella che rischia di più l'Atalanta, poi Poi il Napoli, io ti dico il vero, non credo farà molta storia Europa League, più che altro perché non mi sembra sia concentrato sull'Europa League, ma penso voglia puntare tutto sul campionato. Milan che se si sveglia fuori può far bene in Europa, Atalanta rischia fin da subito perché ha incontrato un grosso avversario, e poi c'è anche un'altra squadra, chiaramente, perché non è che siamo solo tre, ma
Eh
ci
no,
giochiamo forza 4,
esatto.
e c'è anche la bella, ricordamelo che va
La
a ricordare.
bella c'è stata a Bucarest Lazio.
No, non è facilissimo, ma anche qua la Lazio la vedo abbastanza bene. Possiamo toglierci delle soddisfazioni, le partite però, ripeto, vanno giocate. Direi che possiamo collegarci alla Serie A dopo aver fatto questo
Sì.
riassunto generale in chiave Champions e Europa League.
Ok, è il momento della Serie A, infatti, e come volevamo annunciarvi a breve. E niente, questo campionato è ancora in corso, quindi ne abbiamo già parlato abbondantemente nelle settimane precedenti, quindi direi di dare un occhio a quelli che sono stati gli episodi fondamentali del campionato scorso.
Il campionato cosa ha detto? Che ci sono tre squadre che sono lì appaiate, comunque saranno appaiate probabilmente anche nei prossimi mesi, fino a febbraio, giù di lì. E, insomma, parliamo di tre squadre appaiate, una quarta squadra che è lì, che è vicina. Cosa mi ricordano? Abbiamo parlato una volta, no, dei Trallinatori toscani.
Ecco,
Mi ricordano loro, più
sentiamo.
di Francesco, un po' da D'Artagnan e i Tre Moschettieri. Da una parte ci sono i Tre Moschettieri, i Tre Toscani, e
Esatto.
poi c'è Di Francesco che non è toscano, ma che è lì assieme a loro, perché oramai, cioè, si parla sempre di una forza di tre squadre, ma direi che è forza 4, al di là di come proseguiranno le
Sì.
cose. La Roma anche agli ottavi di Champions, se ne parla troppo poco della Roma. È il nostro amico Giulio Cesare che è voluto
Si è un
tornare a
po'
trovarci.
offeso.
Esatto, sono un po' offeso. Perché ha detto: oh, parlate anche della mia Roma, o meglio delle mie romane, perché lui non tifa solo Roma, ma tifa Lazio anche,
Ah,
da buon.
pure, è l'unico credo che tifa un po' per entrambe, però.
Ma sai cosa c'è? Cavalca l'onda, da buon
Sì,
imperatore,
giusto.
cavalca l'onda, dice: vanno bene entrambe, mo tifo per tutte e due. Andiamo, andiamo. Cioè,
Andiamo.
se invece una delle due andasse male, prenderebbe subito distanza. Mi spiace dirlo, Cesare, ma siete un po' così voi imperatori. Volete sempre un
Vedremo.
po' cavalcare l'onda. Tanto la cosa bella, no? Faccio vedere per far
Sì,
capire
sì.
la potenza di Giulio Cesare e
Ecco.
quanto la Roma possa trarre vantaggio dalla sua potenza. Giulio Cesare una sera è stato messo in parte, la statuetta qua di Giulio Cesare è stata messa in parte a quella di Stallone. Hanno fatto un po' guerra, la guerra, e questo è quel che resta di Sylvester Stallone. È rimasta solo la testa, fargli capire la potenza di Cesare
Sì.
e quanto appunto la Roma possa essere potente come Cesare,
Esatto.
lì dal nulla spuntare fuori e fare molto
E
male.
chissà quale squadra rappresenterà Stallone. A questo punto vedremo chi
Ma forse
verrà.
tifava Juve, non lo so, perché se Giulio Cesare
Insomma,
l'ha trattato così
può
male.
essere. Visto il buon sangue che non scorre proprio tra le due squadre, può essere.
E Napoli, che dici?
Napoli è un po'
Sarà un
croce
2018
d'inizio
vincente?
del 2017, forse, perché dopo una seconda parte di campionato veramente da record, possiamo dire, una prima parte altrettanto da record, 8 vittorie consecutive, sembrava lanciatissimo, ha incontrato le prime difficoltà negli ultimi mesi proprio del 2017, e
Se sta a
quindi
vedere.
se sta a vedere,
E
sì, sarà
napoletani c'è un bel
un'altra.
personaggino per i napoletani.
Sì,
E
questo
siccome i
credo.
napoletani sono molto superstiziosi, scaramantici, toccatevi, prendete un po' di questi e
Sarà
state a vedere.
fondamentale dal 2018 averlo in tasca. Anche per la situazione di infortuni, dovranno sperare, anche vista la rosa corta, di avere il più possibile la rosa a disposizione.
Proprio così.
Eh sì, brevemente
Sì.
direi di accennare anche al grande campionato fatto dall'Atalanta con in panchina Mister Gasperini.
Sì, Gasperini che si rivela ancora una volta molto abile per squadre di basso medio livello. Anche al Genoa aveva fatto molto bene. Io credo che Gasperini faccia fatica quando attorno o una squadra con una tifoseria calda, un ambiente piuttosto difficile, come era accaduto a Palermo, per esempio. Oppure ad allenare una grande, ad allenare squadre che comunque hanno determinate aspettative. lo metti in società invece che lavorano bene e non hanno grandi obiettivi, il suo lo porta a casa e fa anche più del dovuto di quanto gli è stato richiesto.
Eh sì, quindi staremo a vedere anche la sua avventura in Europa League, che io andrò contro tendenza, ma secondo me tra le quattro italiane è quella che avrà meno difficoltà, tra parentesi, tra virgolette, perché comunque sarà una sfida difficile contro una squadra che ha molta esperienza in campo internazionale, ma secondo me potrà fare un po' come il Torino di 2 o 3 anni fa.
Oppure come la stessa Atalanta nel
Ancora
1988,
meglio.
quando arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe, perse poi ai rigori contro la squadra belga del Malines, giusto Malines si chiama, no? E, beh, però fu un'avventura straordinaria. Tra l'altro con l'Atalanta, ancora più straordinaria questa cosa, rende la storia ancora più divertente. Quell'Atalanta giocava in Serie B quell'anno,
Ah,
perché
è vero.
nell'87 era arrivata in finale di Coppa Italia col Napoli. Il Napoli, avendo vinto anche il campionato nello stesso anno, aveva diritto a giocare la Coppa dei Campioni, quindi il posto nella Coppa delle Coppe, nella loro Coppa delle Coppe, si era liberato per l'Atalanta.
Eh sì.
E l'Atalanta, nonostante fosse retrocessa in Serie B, avendo giocato la finale di Coppa Italia, giocava sia la Serie B che la Coppa delle Coppe. Arrivare in
È
semifinale
vero.
così è qualcosa di straordinario.
Straordinario, sì. Hai parlato di Serie B e quindi
Un breve accenno anche qua.
breve accenno anche qua, perché in questi anni siamo stati abituati a vedere tutte piccole realtà di squadre che non si erano mai affacciate a un palcoscenico così importante. Abbiamo avuto a che fare quindi con diverse Cenerentole.
Sì.
Abbiamo visto l'esperienza negli anni passati del Sassuolo, del
Oramai è
Carpi e del Frosinone,
diventato
ormai è diventata una certezza, un po' come
il Chievo
farei esatto un
quando.
paragone col Chievo, ma ci sono state Carpi, Frosinone e negli ultimi anni Crotone, Benevento e Spal, che non è una matricola,
Ma
però
ritorna dopo tanto tempo.
ritorna dopo mezzo secolo e quindi insomma merita un accenno. E brevemente
Volevi
vorrei.
chiedere se ci saranno altre sorprese del genere o se si tornerà un po' come ai vecchi tempi?
Per me quest'anno la Serie B è veramente un livello elevato, perché ci sono squadre veramente col blasone, vedi Palermo, Parma, Venezia, non so se riuscirà a dare continuità, infatti sta già un po' calando, però ci sono tante piazze abituate, insomma, al palcoscenico della Serie A,
Avranno
quindi
la
ci
meglio,
saranno meno sorprese quest'anno.
ma forse anche meglio da una parte, perché io ti dico, senza nulla togliere a squadre come Benevento, Carpi, che hanno fatto la loro grande scalata, dico, ha senso la grande scalata se poi sai dare continuità, io la vedo così, se sei un
Sì.
Chievo, un Sassuolo, ma se a livello finanziario hai molti problemi a gestirti in Serie A, poi i risultati non arrivano, fare un anno così, che sarà anche bello perché dà emozione qualche gol,
Romantico.
ma che poi influisce a livello economico, influisce su mille aspetti, forse anche meglio non farlo, è meglio restare in B e giocare bene in Serie B. Io vado un po' controcorrente in questo senso. Una cosa invece se realizzare un progetto serio, stile Sassuolo, Chievo, lì è un altro discorso. E forse Crotone, perché Crotone è ancora da vedere, siamo ancora in stand-by,
Il
è una zona grigia.
Crotone intanto comunque un anno è riuscita a salvarsi, sembra un po' a differenza di quello che sembra fare per il momento il Benevento, che
Arranca,
ha
che
realizzato la sua piccola favola per il momento, diciamo che è un capitolo
sì.
di una favola per il momento, che è il primo punto
Solo
tenuto
un
con il gol del
capitolo.
portiere, esatto.
Ma direi che con la Serie B possiamo
Diciamo che possiamo
chiudere
chiudere con la
e farlo
Serie
in bocca al
B
lupo. Guarda, io voglio
e
fare
in
una
bocca al
piccola
lupo.
dedica.
Prego.
Abbiamo già parlato di questo italiano che ci ha reso felici in terra d'America, ma voglio sottolinearlo perché mi piace fare di
Ah, sì.
questa dedica per chiudere l'anno. Chiaramente sto parlando di Giovinco che col Toronto, lo ridico, ha vinto il campionato americano, la Major League Soccer. Gli dedico questo libro, la pagina di questo libro, anzi il libro intero, An Italian in America. Ho pronunciato giusto? Sì, no,
Sì.
in America, non in American, ho aggiunto
Beh,
una N.
insomma,
Però.
molto corretto. Potevi fingere di aver tralasciato la N invece. Ecco, apprezzate la correttezza di
bisogna dire
Gianluca.
queste cose. Giovinco, anche lui, ci rende felici. Dopo Cristoforo Colombo, che ha scoperto l'America
Esatto.
nel 1492, Amerigo Vespucci, che si è reso conto di essere in un altro continente, in un nuovo
E da
territorio,
qui in Nome America.
arriva Giovinco nel 2017, ci regala il
A
titolo americano.
conquistarla addirittura.
Il titolo
Non a scoprirla,
americano.
ma a conquistarla,
Gli
l'America.
storici, secondo me, se la prenderanno per questi giri. Ma ci
Non
sta.
ci possiamo fare niente.
E noi non saremo. ahimè, a Russia 2018.
Eh sì,
questo
eh
appuntamento
sì.
Lo saltiamo.
Chissà che magari Giovinco avrebbe potuto darci una mano. Secondo me sì, perché merita la nazionale.
Anche quello è vero. Che tra l'altro la cosa buffa è che pure gli USA, l'abbiamo già detto, non ci saranno, quindi queste sono le nazionali che si faranno compagnia agli USA.
Sì, Scozia,
la Scozia è esclusa da un po'.
Io direi di far vedere anche la Turchia, perché anche la Turchia
esattamente,
insomma, una piazza
che tra l'altro l'attuale commissario tecnico della Turchia, Lucescu, si ricollega all'Italia perché e a Brescia, perché negli anni 90 è stato un importante allenatore del Brescia, e a Brescia è ancora ricordato molto bene. All'Inter un po' meno, perché ha avuto una bella esperienza all'Inter non così positiva. Anche al Pisa aveva avuto un'esperienza. E pensa che vi racconto questo brevissimo aneddoto. Siccome sia Lucescu che Guardiola sono rimasti legati a Brescia, Guardiola ha avuto una piccola esperienza da giocatore. Ricordo nel 2011, quando i quarti di finale si sono affrontati Barcellona e Shakhtar Donetsk, sapete che a Barcellona c'era chiaramente Guardiola, su quella dello Shakhtar c'era Lucescu. A fine partita i due si avvicinano, si salutano molto volentieri. I giornalisti chiaramente vanno subito lì a cercare la notizia, a voler sentire cosa dicono. Allora che fanno? Si mettono a parlare in dialetto bresciano.
Ah, pure.
Per non far capire ai giornalisti.
Eh beh.
Perché non è che stessero dicendo chissà che no, però hanno detto, oh, una volta che possiamo parlarci privatamente, non ci vediamo mai, parliamo in dialetto bresciano.
Molto curioso questo aneddoto, veramente, due allenatori stranieri che parlano in bresciano. Cioè, farei fatica a capirli anch'io, quindi
chissà cos'è venuto fuori, un bresciano spagnolizzato catalano. Per quanto riguarda Guardiola,
esatto,
Lucescu, una roba misto un miscuglio con rumeno, però è divertente sta roba.
Divertente, sì, sarebbe da mandare una registrazione, ma non ce l'abbiamo, quindi
proviamo
a immaginarla.
La cosa bella poi dei mondiali che verranno è che era dal 90 che non si qualificava l'Egitto. Noi abbiamo qua la Sfinge, guardate qua che rappresenterà l'Egitto. La Sfinge questa, vero? Scusami l'ignoranza.
Non
sappiamo, comunque.
No, le Sfingi solitamente sono.
Ma sì, ma queste. Cosa sono le Sfingi?
Ah, questo.
Dici che la Sfinge di solito è fatta in maniera diversa.
Cioè di solito sì, di solito è messa a quattro zampe.
Beh, ma qua era un po' dura mettere a quattro zampe, perché anche questo per aprire le bottiglie.
Guarda che è un cavatapi, quindi.
Esatto. No, una rappresentazione così divertente mi spinge.
Richiama sicuramente all'Egitto, e quindi abbiamo fatto passare l'idea a Egitto.
Egitto ci sta.
Aggiungerà anche Panama a questo punto.
La utilizziamo per aprire le birre intanto, quindi.
Esatto.
Questo ci basta, avanza. Egitto che è la cosa particolare, detiene il record di Coppe d'Africa vinte.
Sì,
ne ha ben 7, però 7. Appunto non si qualificava dal 90 ai mondiali da 27 anni. Grande particolarità. E prima che mi dimentichi, un accenno sugli USA, un altro accenno.
Sì, e un altro accenno sugli USA, prego, parlane pure, perché
abbiamo detto che mancheranno questi mondiali ed è un fatto abbastanza particolare, perché comunque dal 94 in poi non avevano mai saltato nessun appuntamento, e noi vogliamo omaggiare proprio USA e l'edizione del 94, quando l'Italia andò in finale ma perse ai rigori con il Brasile sfortunatamente, e quella fu un'edizione in cui ci furono dei record importanti, dato che noi al Bar dello Sport non ci facciamo mancare niente. Direttamente dalla mia collezione privata abbiamo qua il Guinness dei primati del 1994, che certifica appunto i record di quell'edizione. Non so se ti ricordi qualche record tu, Emanuele, di quell'edizione.
Del 94, sì. Beh, sì. Ne ricordo una molto particolare che riguarda l'Italia proprio, che è stata la prima espulsione di un portiere a un mondiale, che è stato proprio Gianluca Pagliuca.
Bravo.
Se non sbaglio.
Contro la Norvegia.
Sì.
E poi altri record. Nella partita Russia-Camerun finita 6-1 ci furono due record. Il primo, il giocatore che ha segnato più gol in una partita di un mondiale, Oleg Salenko, non so bene come si pronunci.
Dopo lo taglieremo anche lui, dopo Angloma.
Esatto, 5 gol segnati. E poi Roger Milla del Camerun, che ha oltre 42 anni, diventò il calciatore più vecchio a segnare in un mondiale. Quindi due record nella stessa partita, che ancora oggi durano. Che ancora oggi non sono stati battuti. Poi fu il mondiale più caldo, forse quel record è stato battuto da Brasile 2014, adesso non so ancora bene, ma non credo sia stato battuto. Quindi vedete, appunto, perché non ci lasciamo mancare niente, abbiamo ricordato il
Esatto.
record di USA 94 con il Guinness dei primati che certifica appunto questi record. E dal 94 ad
Certo.
oggi alcuni, come dicevo, sono rimasti. Ma possiamo passare anche ad altri
Io
sport?
direi una pillola per fare i
Sì.
nostalgici, un altro record che non riguarda il 94, ma riguarda proprio l'Italia, di Dino Zoff, che è stato il giocatore più anziano a vincere un mondiale.
Vero, verissimo. Ha oltre 40 anni, aveva oltre 40 anni nell'82
Eh
quando
sì,
alzò la Coppa, tra l'altro, da capitano.
ci facciamo del male a rievocare questi ricordi perché quest'anno
Non
dovremmo
ci siamo.
guardarli da spettatori neutrali, mondiali.
Ma non guarderemo da
Ecco.
spettatori, solo da spettatori, cosa? Una competizione importante.
Eh
Palla
sì,
ovale,
sì.
cos'altro ti
Palla
ricordo?
uguale, sei nazioni,
Sei
ovviamente.
nazioni abbiamo. Anche qui dobbiamo riscattarci dopo anni un po' difficili, complicati, in cui hanno trionfato altre nazionali. Sì, in realtà l'Italia non ha mai trionfato nel senso, ma qualche volta ha portato a casa buoni risultati. Diciamo che condividiamo questa amarezza con un'altra nazione che ha portato qui un ospite a rappresentarla.
Eh sì, veramente c'è una.
Direttamente dalla Scozia abbiamo William Wallace, che tanto per intenderci è il classico, il grande eroe scozzese. Rappresentato al meglio nel film Braveheart, Cuore impavido.
Fantastico riferimento con il cinema anche oggi, ultima
Esattamente.
puntata.
No, la
Apprezzare.
Scozia sarebbe bello che come noi si riprendesse, perché è una nazionale che nel rugby sicuramente ha sempre fatto bene, ha una storia rugbistica importante. Il rugby in Scozia è il primo sport, però la Scozia è inferiore al Galles, all'Inghilterra, a tutte le nazionali che giocano sei nazioni, a parte noi. Quindi. Forse ce la giocheremo per chi eviterà il cucchiaio di legno. Mi auguro che faremo bella figura entrambi, però.
Ricorda l'appuntamento, sarà? No,
Sarà comunque. Allora, non ricordo le date precise, dico la verità. Però,
ok.
insomma, comunque nel 2018, da febbraio in poi possiamo pensare a sei nazioni.
Esatto, e chissà che non sia forse l'occasione giusta per dare forza, dare rilievo anche a sport che sono sempre stati messi un po' da parte a favore del calcio, ovviamente.
No, esattamente,
Speriamo, ecco.
verissimo anche questo. Tra l'altro, rugby, devo dire che è uno sport che mi piace molto da certi punti di vista, pur non seguendo tantissimo le partite, perché è chiaro, non è che si possa seguire tutto al 100%, perché viene fuori proprio la grinta, la determinazione di una squadra.
Sì, io lo vedo in particolar modo nell'inno che è cantato molto diversamente dal calcio.
E non è mai fischiato. È difficile che venga fischiato un
C'è
inno
molta più
nel rugby.
sportività, sì.
E io parlo da ex arbitro di calcio, è molto più difficile che gli arbitri vengano insultati sia dai giocatori che dal pubblico nel rugby. Queste sono cose che possono tornare utili per portare avanti una certa cultura sportiva, che tra l'altro certi paesi è da anni che portano avanti bene.
Certo.
E vediamo. Bocca al lupo all'Italia, a tutte le
In bocca al
nazionali
lupo.
che giocheranno sei nazioni, guardando gli stranieri, in bocca al lupo in particolare alla Scozia, a cui sono più legato che alle altre nazioni, devo essere sincero, che alle altre nazioni partecipanti.
Abbiamo ancora pochi minuti e giusto il tempo per parlare brevemente di motori. Anche qui per l'Italia, insomma.
2018, che vedremo se sarà di rosso fuoco. Vediamo di che rosso, se sarà sprofondo rosso, nel senso che le Ferrari
Sprofondo rosso.
sprofonderanno, non faranno benissimo. O se sarà un mezzogiorno di fuoco, magari
Ah sì.
più di un mezzogiorno, una serie di mezzogiorni di
La
fuoco
giornata intera proprio.
con la chicca finale, la ciliegina, perché scusa, sai, la colazione sta venendo su,
Guarda, lo
scusate.
sport
Perché
prevede anche
tra l'altro
questo,
c'è
eh.
l'acqua oggi, perché in assenza dell'estate,
Ecco.
breve
Non abbiamo avuto
sorso.
tempo per acquistare l'estate oggi.
Esattamente. No, stiamo a vedere anche qui, è dal 2007 che la Ferrari non conquista un
Eh sì,
titolo
è
piloti, dal
un po'
2008 quello
troppo.
costruttori. Parliamo di tanto, tanto, tanto tempo. Tanto, tanto, tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana.
Esatto, sembra l'incipit di una puntata di Dragon Ball, questa frase. In una galassia
No,
lontana,
Star
tanto
Wars
tempo
sarebbe quello.
fa. Anche sì, anche,
Ma io all'inizio ho
magari.
pensato a Jovanotti, la canzone Tanto, tanto, tanto,
Ecco,
tanto, tanto.
redazione,
Poi
musica.
mi sono collegato a mille altre cose. Ma io sono così, il mio cervello va in mille direzioni. Anche qua, in bocca al
Ma
lupo alle Ferrari per
esatto.
la Formula
E l'Alfa
1.
Romeo.
Alfa Romeo, già, giusto, mi dimenticavo. E per quanto riguarda la MotoGP, in bocca al lupo anche lì a tutti gli italiani. Vediamo se sapranno affrontare i grandi colossi spagnoli o se ancora li affronteremo, ma prendendole.
Ricordando brevemente l'esito dell'ultimo mondiale
Sì,
di
ricordalo tu
MotoGP.
che a me fa venire i brividi.
Sì, è stata una lotta fino alla fine, possiamo dire, tra Dovizioso e Lorenzo, alla fine, scusa, tra Dovizioso e Marquez. E niente, l'italiano purtroppo ha avuto la peggio e
Sportivamente
faremo.
parlando.
Sì, certo, sì. Perché purtroppo uno sport, a volte
Esatto.
ad avere ancora uno dei pochi sport dove purtroppo si parla ancora di avere la peggio, ma tralasciamo queste tristi argomentazioni e concentriamoci sul fatto di fare un in bocca al lupo anche ai piloti italiani
E
per
si
il
rinnoverà
2018.
probabilmente la sfida Italia-Spagna, perché non credo, non vedo
Credo di sì.
altro all'orizzonte. Quindi una nuova Italia-Spagna
Ah
per il
sì.
mondo dei motori, targato MotoGP, e direi che possiamo magari fare un piccolo accenno anche al ciclismo, piccolissimo, breve, ci sarà Giro d'Italia più avanti, Tour de France. 2018 sarà l'anno non solo dei mondiali senza l'Italia, ma in cui potremo concentrarci anche su altri eventi. Questa è la puntata di chiusura dell'anno, come abbiamo detto all'inizio, non siamo in diretta come al solito perché abbiamo voluto fare una cosa più celebrativa, diversa, un po' più lunga rispetto al solito. Vi
Esatto.
ricordo comunque anche dal prossimo anno, da fine febbraio attorno a marzo, quando riprenderemo le trasmissioni, di seguirci sia sulla pagina della web radio Fuori Aula Network che sulla pagina Facebook sempre di Fuori Aula Network. Come al solito, seguiteci, seguiteci, seguiteci.
Con questo, tanti auguri di buone feste a tutti coloro che ci seguono fedelmente.
Dal nostro amico
Emanuele Zanardi
Emanuele Zanardi.
e da Gianluca Balotti.